visto che è tosto ma è simpatico, vorrei fargli una primissima domanda che è quasi un caso di famiglia per me, non scenderò nei dettagli per ovvie ragioni di privacy. 25 anni fa, mia famiglia, una famiglia di radici profondamente democristiane, la mia cugina incontra un uomo la cui famiglia era di radici profondamente comuniste. Beh, non fu semplicissimo portarli all'altare, sindaco. Ora lei ci deve spiegare perché i nipotini diffusamente di tutta la mia famiglia dovrebbero votare tutti per il Partito Democratico, dopo che per anni organizzare il pranzo di Pasquetta con la presenza delle due famiglie è stato un mezzo casino. Come si chiama?
Mauro.
Mauro, ha cominciato dalla parte più dura. Però ci sono delle famiglie ancora più complicate, dove la mamma era democristiana, mio padre era di destra, era di destra perché poi grazie a Dio, sia pure liberamente, ha deciso di cambiare e di votare a sinistra.
È sicurissimo.
Io, come ho appena confessato, ho sempre votato prima per il Partito Comunista, poi per IDS, ho votato una sola volta per Rifondazione Comunista perché c'era Silvia Godelli e tutte le volte che la incontro dico però ho sbagliato. Allora, e la situazione si è trascinata fino ai giorni nostri, perché io divento sindaco di Bari, intervistano mio padre e chiedono a mio padre: ma che significa per lei essere di destra? E mio padre risponde: ma io non ho mai fregato nessuno in vita mia, questo per me significa essere di destra. Allora ho cominciato a capire che stringi, se li interroghi bene, lei sa che io ero uno specialista della materia, se li interroghi bene cominci a verificare che tra le persone, indipendentemente dalla loro formazione, indipendentemente dalle nonne che hanno avuto, io avevo una nonna che era fanatica di De Gasperi, ovviamente mi parlava dei comunisti come la cosa più terribile che fosse mai stata, fosse mai venuta al mondo, no? E tant'è che io all'inizio, quando cominciai a vivere nella mia città, guardavo ai miei amici e ai miei compagni di scuola comunisti come delle persone pericolose, insomma. Allora, piano piano, conoscendole, valicando il muro della superstizione, cominciando anche a studiare, per esempio capitava di leggere, ma che posso dire, l'idea dell'intellettuale collettivo di Gramsci, che cominciava ad assomigliare moltissimo all'idea della società, lo so che la forzatura esiste, ma l'idea della società che aveva Don Sturzo, cioè l'idea per esempio che le amministrazioni comunali fossero una sorta di intellettuale collettivo che si doveva allargare. Don Sturzo fondò l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, fondò un partito anche lui, certo aveva un'idea del mercato che era diversa da quella di Gramsci, però per esempio sulla questione meridionale tra Sturzo e Gramsci c'era una coincidenza, io credo di sì. Se avessero saputo in quel momento dialogare meglio, se noi avessimo per esempio avuto un movimento operaio a quell'epoca, le elezioni prima del fascismo portarono, credo, il Partito Socialista al 33% e il Partito Popolare, che era la prima volta che si presentava al 20%, avevano il 53%, mi pare nel 21, nel 22, lo sapete che è successo poi nel 22, nel 23, no? Inutile che ve lo ricordo io. Ciò nonostante, l'incarico di formare il governo fu dato a Benito Mussolini. Allora mi sono chiesto, se all'epoca si fossero messi d'accordo su tre o quattro questioni, la questione meridionale era una di quelle cose già allora centrali, si parlava del rimboschimento, negli scritti di Salvemini o di Sturzo si parla del rimboschimento del sud come di una questione centrale e siamo ancora alle prese con questa questione, ma soprattutto l'idea di una strategia, diceva Sturzo, da imporre da minoranza, noi meridionali, all'intero paese per dare il senso di un contributo allo sviluppo dell'economia che non fosse in termini di trasferimenti parassitari, ma di strategia dello sviluppo basata sulla scarsità addirittura. Un'idea che a Gramsci sardo e con una idea molto simile dello sviluppo sociale, della promozione umana delle genti del sud, probabilmente avrebbe potuto, se non avessero avuto queste barriere, avrebbe potuto evitare al paese il dramma del fascismo. Invece i socialisti consideravano i popolari di D'Osturzo, solo perché D'Osturzo era un prete, li consideravano fattori della conservazione. Ancora oggi io, per esempio, da alcuni compagni di Rifondazione vengo dipinto come lo sceriffo, mi hanno scritto l'ultima volta: sono di sinistra ma sparo con la destra. È chiaro che quel modo di fare politica che il Partito Democratico vuole cancellare è quel modo di fare politica che fa governare Berlusconi. Devo dire che Rifondazione c'è già riuscita una volta a far governare Berlusconi in questo paese e ci stiamo riprovando in quest'ultimo periodo. Ma lo dico senza cattiveria, io sono stato ancora oggi, per esempio, penso che Rifondazione Comunista della Puglia costituisca, e soprattutto Nichi Vendola più che Rifondazione Comunista, costituisca uno di quei beni pubblici di particolare importanza che nella dialettica del Partito Democratico possono costruire una visione non conflittuale che respinga le destre nel posto dove attualmente meritano di stare, cioè all'opposizione, a imparare a governare le città, la regione, le province. Allora io credo che una famiglia, se ha veramente interesse ai nipotini, per tornare alla domanda, non si possa limitare a schierarsi tra Guelfi e Ghibellini, ma debba finalmente trovare un metodo politico per confrontarsi sulle questioni, rimanendo ciascuno ciò che è. Perché la cosa bella del Partito Democratico è che si può stare dentro questo partito da comunisti. Vi confesso che se qualcuno me lo chiede, mi dice: ma lei è comunista? Io dico: ma forse in economia non posso più esserlo, perché l'evidenza dei fatti dice che ho sbagliato ad essere stato comunista. Però per tutto il resto io mi sento, per esempio, un uomo di sinistra, totalmente mi sento un uomo di sinistra. Allora io sono convinto, ecco questo dico, che in un luogo, in una famiglia dove a Natale ci si incontra, e noi stiamo pensando di fare, come diceva l'assessore alla felicità, che si chiama Natalino, di fare Natale tutti i giorni, di trovare un luogo dove finalmente il pregiudizio della propria identità non impedisca il dialogo e la divisione del pane, perché tu hai fatto un esempio bellissimo, stare a tavola, viene in mente la denominazione, come ci chiameremo, no? C'è qualcuno che vuole evitare che noi in futuro ci si chiami compagni. Io invece ho studiato la questione, credo di poter dire che noi ci potremo chiamare compagni anche in futuro. Perché? Perché la l'etimologia della parola viene proprio da dividere il pane tra noi, e quindi non c'è nulla che possa unire maggiormente le persone che mangiare insieme e dividere le difficoltà, le opportunità, l'amicizia, la fraternità insieme. Quindi i nipotini della sua famiglia possono stare tranquilli, sono i perfetti prototipi dei nuovi aderenti al Partito Democratico.
Continuo fra le domande e le battute, perché credo che si va bene così. Lei non ha il timore che fra i mille, e non sono ovviamente tanti, parliamo di statistica, miei cuginetti e nipotini, che di questi, io vedo dei giovani qui in piazza e non è la prima volta che qui nel Salento ciò accade, ma non ha un po' il timore che di questi mille, dei cento che vengono qui ad applaudirla per il PD, altri 900 non si stiano avvicinando a Grillo?
Beh, per esempio io sono molto amico di Beppe Grillo e sono molto amico di tutti i grilli di Bari. Non so se qui ce ne siano dei grilli, però quello che è sicuro è che io non ho mai smesso di parlare con loro. Certo, qualche volta, come si fa, faccio un parallelo col calcio, noi siamo tutti commissari tecnici della nazionale, siamo bravissimi a fare le formazioni dopo le partite, cioè dopo che abbiamo perso. È chiaro che fare una critica è abbastanza facile. Ecco, io spesso dico agli amici, a Beppe Grillo e ai suoi amici, dico: voi siete bravissimi a fare la critica o al bar dello sport o dopo le partite, cioè dopo che, credo, che Clemente Mastella ne ha combinata un'altra. È chiaro che è dura, per esempio, accettare, lo dico chiaramente, è dura accettare che il Ministro della Giustizia in questi giorni stia promuovendo il trasferimento di ufficio di un magistrato che indaga probabilmente su di lui. Per noi questo è inaccettabile come cultura politica, non lo abbiamo consentito a nessuno, non meno che mai lo possiamo consentire a noi stessi del centro-sinistra, per cui tanto più che in un caso del genere esiste anche un altro organo oltre l'ufficio ispettivo del Ministero che può promuovere l'azione penale, che è la Procura Generale della Cassazione, che eviterebbe il conflitto di interessi. È buona norma che in questo caso, visto il caso specifico ed è per questo che ci sono due organi di accusa, l'atto venga trasferito. Quindi dicevo, i grilli che problema hanno? Hanno il problema che non approfondiscono il dettaglio della partita vera. Bisogna farli venire a giocare, bisogna dirgli mettetevi le scarpe, il pallone lo mettiamo noi, venite a giocare. Molti di loro, vi garantisco, che nel momento in cui vengono accolti fraternamente sul dialogo e vengono coinvolti nel lavoro quotidiano, e qualche volta, diciamo la verità, quando hanno ragione, perché capita spesso che abbiano ragione, noi lo si riconosce chiaramente dicendo ragazzi è vero, abbiamo sbagliato a fare l'indulto perché adesso abbiamo di nuovo le carceri piene e non abbiamo risolto un cavolo e nessuno ha pensato nel frattempo a fare nuove carceri, e lì è chiaro che abbiamo sbagliato e bisogna dirlo, non puoi girare intorno, non puoi far finta, ripeto, come ha fatto, come ho detto prima, non puoi invertire l'evidenza della verità. Allora spesso questi ragazzi e queste ragazze e queste persone ci dicono la verità, dicono alle volte che il re è nudo, al potere capita spesso di rimanere in mutande. Allora io mi auguro che il Partito Democratico non sia uno di quei soggetti politici nei quali di fronte a un imperatore in mutande si continui a dire che il vestito è bellissimo, perché altrimenti io da questo partito, in questo partito non posso rimanere. E quindi non trovo giustificata tutta questa reazione nei confronti di Grillo e penso malignamente che stiano cercando di coprire il più bel fenomeno politico degli ultimi 60 anni della Repubblica Italiana, cioè il processo costituente del Partito Democratico, costringendoci a parlare tutto sommato di un fenomeno divertente, carino, pittoresco, utile, senza invece soffermarsi sul fatto che migliaia e migliaia di persone si stanno candidando, migliaia e migliaia di persone stanno pensando a come fare lo statuto del nuovo partito e soprattutto per la prima volta nella storia d'Italia è possibile eleggere il leader nazionale e i leader regionali di un partito a, come si dice, a suffragio universale, cioè anche chi non aderirà al Partito Democratico può votare per Walter Veltroni, può votare per gli altri leader candidati, può votare per Michele Emiliano qui. Questo meccanismo è eversivo del concetto stesso di partito recinto. Ed è contro il partito recinto che i grilli si muovono, non è contro il concetto di partito e basta. Un partito sordo, ingordo spesso, incapace di trasformare la protesta e l'indignazione in una linea politica basato sulla coerenza e la verità, l'ho detto prima, lei forse non mi ha ascoltato. È chiaro che di fronte a partiti fatti in questa maniera il fenomeno dei grilli è l'unica cosa possibile, ma se il progetto del Partito Democratico funziona, e io vi garantisco che noi tutti faremo il diavolo a quattro perché funzioni, non ci sarà più bisogno di fare un giorno dedicato ad una parolaccia o a mandare al diavolo qualcuno. Sarà invece molto più utile che i grilli liberamente, per esempio se lo statuto lo consentirà, io spero di sì, vengano a lavorare con noi nelle sezioni o nella fabbrica permanente del programma che vogliamo costruire, perché un partito se non è una fabbrica permanente di un programma onestamente non so che altro possa essere. È lì che si formeranno, è lì che sentiranno parlare i sindaci, sentiranno parlare gli amministratori, sentiranno parlare i ministri quando saranno più fortunati e si renderanno conto che tra parlare di una partita di calcio e giocarla c'è una bella differenza e loro devono prenderne atto della differenza tra la realtà e le battute di un comico.
Dottore, tre domande a raffica e poi una domanda importante sul finale, credo cruciale per tutti coloro i quali ci stanno ascoltando. Le tre domande a raffica sono un po' su queste elezioni vostre, no? Ribaltate rispetto alla legge elettorale che ha scelto i nostri deputati, da come lei le definisce proprio nel concetto, e questo è sicuramente una cosa positiva, però ovviamente sono delle domande che contengono in sé una qualche provocazione. Michele Emiliano candidato, perché non dirlo, candidato super favorito, un uomo legato alla sinistra, legato al centro-sinistra, che ha in mano una coalizione in una pubblica amministrazione, ma che è stato scelto anche perché non uomo troppo legato alle gerarchie dei partiti, perché non c'erano altri nomi in grado di sostenere la candidatura e la campagna elettorale con la sua popolarità, o perché oggettivamente i partiti e le personalità che compongono le loro gerarchie sono un po' appannate, per cui lei li sta salvando un po' tutti?
Beh, questa non è una domanda alla quale devo rispondere io, questa è la classica domanda in aula di giustizia, si dice ma chiedetela loro, non posso rispondere io. Quello che posso dire è che io sento veramente in coscienza, anche dopo un certo stupore, sono un po' stupito anch'io, devo dire, che mi abbiano indicato in maniera così larga come il possibile primo segretario del Partito Democratico Pugliese. Sono stupito, ma non totalmente. Devo però raccontare la storia. La storia delle elezioni di Bari, la storia del fenomeno civico più grande, forse importante d'Italia, perché la lista civica che ha vinto assieme ai partiti le elezioni di Bari era una lista dal 18% che ci ha consentito di vincere per la prima volta a Bari, spostando il 36% di voti da una parte all'altra e creando uno smottamento elettorale che poi ha portato, sia pure con grande fatica e per un capello, alla vittoria anche di Nichi Vendola. Allora, che cosa voglio dire? Questo fenomeno è stata una rottura, direbbe Michel Foucault, un filosofo francese, un nuovo filosofo francese, è una rottura epistemologica, no? Qualcuno mi ha detto guai a te se dici in piazza epistemologico. Non è difficile la parola, è la scienza che studia le categorie di conoscenza, cioè come chiamiamo le cose scientifiche. Quindi niente di drammatico. È una rottura, perché è chiaro che noi pensavamo di poter vincere le elezioni a Bari nel momento in cui avremmo finalmente convertito il sistema di potere del centrodestra, fulminandolo sulla strada di Damasco e portandolo sulle nostre giuste posizioni. È chiaro che ci abbiamo provato per 30 anni, è vero Antonio? E abbiamo fatto, e non solo, per colpa di Bari noi trascinavamo fuori dal centro-sinistra tutta la regione, questo era l'altro guaio, perché mentre il resto della Puglia, devo dire, come è successo a Galatina anche di recente, grazie, ripeto, sempre al sindaco, Alessandra, così ti chiamano tutti, giusto? Mentre dicevo, nel resto della Puglia, diciamo, la situazione era più facile per il centro-sinistra, a Bari era una situazione veramente molto complicata. Allora, che cosa succede? Che nel momento in cui questa vittoria, anche subito trasformata in una leggenda, in un mito, diciamo così, si crea un conflitto molto forte tra i partiti, soprattutto i DS e la Margherita, e coloro che si sentivano i vincitori, i salvatori della patria, cioè gli esponenti di questa lista civica. Allora, in quella fase sarebbe stato facile, come altri hanno fatto, trasformare quel movimento civico in un partito personale, e questo non è accaduto per una mia cocciuta considerazione elementare. Io trovavo insopportabile che questa lista civica avesse il mio cognome, trovavo inimmaginabile che un partito potesse sorgere attorno ad una persona, avevo un ricordo della vita di partito come vita di comunità che era esattamente il contrario di quel legame un po' strano e un po' anomalo che si era creato tra il sindaco e i suoi consiglieri della lista civica. Lo consideravo sbagliato dal punto di vista politico, ecco, e non l'ho fatto. Ciò nonostante però ho continuato a lottare duramente con i partiti che consideravano questo evento politico una sorta di pericolo, un po' come è successo a Grillo probabilmente, con la differenza che noi stavamo in consiglio comunale, che c'era il sindaco, che c'erano sei assessori, che il movimento si allargava, che tutta l'Italia ne parlava, le università studiavano la nuova campagna elettorale. Voi pensate che l'agenzia Proforma, quella che ha fatto la mia campagna elettorale, adesso è l'agenzia che cura addirittura la campagna del Partito Democratico, ed è un'agenzia, la campagna nazionale del Partito Democratico, ha fatto quella di Bertinotti, quella dei DS, quella di Letta, le sta facendo tutte praticamente. Quindi a un certo punto questo confronto politico pesante però si è trasformato lentamente in una formazione reciproca, cioè noi abbiamo cominciato a capire qual era la differenza tra fare politica da soli, perché eravamo delle monadi non unite in una visione collettiva, e che qual era invece la differenza di fare le stesse cose all'interno di un partito. Abbiamo accettato, e soprattutto per i DS è stata dura, perché per l'orgoglio di partito dei DS, diciamo la verità, l'idea di ragionare con un esponente della società civile che non aveva avuto la formazione, che non era stata iscritta alla FIGC, era un dramma, diciamo la verità. Però poco alla volta persino i DS hanno accettato il dialogo, hanno cominciato a cambiare il linguaggio, hanno cominciato a formare famiglia con questo fenomeno. Allora io ho l'impressione, che questa storia di Bari, dove società civile, Margherita, DS, altre componenti si sono fuse faticosamente, non senza contraddizioni che ancora oggi esistono, intendiamoci, non è che abbiamo risolto tutti i problemi, ma questa storia è diventata il prototipo, almeno in Puglia, dell'idea del Partito Democratico, e quindi si è allargata. D'altra parte era il prototipo di mille altre avventure simili che forse non avevano avuto la stessa importanza di quella di Bari o la stessa riconoscibile evidenza, ma che pure esistono in tutte le... ne stavo parlando prima con Sandra, è successo qui in una forma diversa, ma questa voglia della società civile di entrare in politica, di dialogare con i partiti, di cambiarli e cambiare i partiti, era la stessa voglia di chi c'era dentro da sempre e che voleva cambiare la sua forza politica. Alla fine noi stiamo andando spontaneamente in una direzione, e questa direzione è il Partito Democratico Pugliese. Una constatazione: abbiamo smesso di fare teorie generali, come la nostra cultura, diciamo, ci spinge a fare. Noi non facciamo più teorie, stiamo partendo dal basso, partiamo dalle esperienze. Siamo diventati in questo un po' più anglosassoni e un po' meno continentali dal punto di vista culturale. Andiamo a studiare le cose nella loro fenomenologia. Abbiamo smesso di costruirle secondo una teoria generale. Il Partito Democratico parte da constatazioni di fatto, parte da desideri di liberazione degli uomini e delle donne, di rispetto dei diritti, parte dalla Costituzione repubblicana, ma non parte elaborando una teoria generale capace di rispondere ad ogni domanda, ma parte da problemi concreti, da piccole risoluzioni di problemi quotidiani che cambiano la vita delle persone sul serio e non in teoria. Noi non aspetteremo Godot, per essere chiari, noi cominceremo a lavorare, a migliorare il mondo già da domani.
Sindaco, riesce a convincere gli scettici che queste siano davvero delle primarie aperte a qualsiasi risultato? Gaglione ha detto: meno male che mi sono candidato, ho salvato la credibilità delle primarie. Mi commenta questa dichiarazione?
Io e Gaglione oggi siamo stati insieme ad Enziteto, il quartiere, diciamo, più caro della città di Bari, a me più caro perché è più disgraziato, e Gaglione ed io insieme abbiamo inaugurato un'ennesima struttura pubblica a disposizione di quel quartiere. Abbiamo cominciato sostanzialmente la nostra non campagna elettorale, perché noi non faremo una campagna elettorale di quelle normali, di quelle che ci si aspetta, e abbiamo cominciato insieme. Io e Gaglione siamo amici da sempre, c'è un rispetto profondo, io lo considero una persona bellissima, proprio come, a prescindere dal suo impegno in politica. Io gli dico sempre che lui è più bravo come medico che come sottosegretario, ma questo per me è un complimento, perché sarà importante anche per lui, diciamo, questa competenza specifica. E mi rendo conto che lo sforzo che la Bindi e Gaglione stanno facendo in Puglia e in Italia è uno sforzo probabilmente non destinato alla vittoria, però questo non significa che l'evento, la presenza di Antonio non sia importante. E non è importante perché semplicemente perché c'è un altro candidato, è importante perché Antonio in questa maniera, soprattutto nel suo contesto politico, ha imposto attraverso le regole del Partito Democratico il suo punto di vista. Per essere chiari, Antonio è una bella persona che nel suo partito in molti casi era stato un pochino trascurato, adopero questo termine, e ha detto a tutti per la prima volta attraverso le regole del partito: io sto qui, io esisto, tanto è vero che mi candido. E questa cosa si può fare in questo partito perché c'è l'elezione diretta del segretario regionale, altrimenti si andava a presentare dove, Antonio? In un congresso già fatto, già definito. Però io ho l'impressione che anche la mia candidatura abbia molto a che fare con le nuove regole, lo dico chiaramente. Io non credo che, per esempio, sarebbe stato facile ottenere la stessa indicazione molto larga che io ho avuto se non ci fosse stata questa regola elettorale particolarmente innovativa nel Partito Democratico. È chiaro che coloro, per esempio, e sono tanti, io ne sono certo, non sono ancora assolutamente convinti della mia candidatura, hanno pensato bene non resistere perché c'è questa regola. Questo passaggio è molto importante. La prossima volta gli avversari del segretario uscente, e spero di essere io ovviamente, si potranno organizzare. La prossima volta non saranno una sorpresa queste regole. La prossima volta chiunque sia scontento di una segreteria può organizzare negli anni qualche cosa che non starà alle regole di una nomenclatura, ma può organizzare delle liste che sostengano un candidato alternativo. In quale partito del mondo esiste un meccanismo del genere? Allora noi siamo protagonisti di qualche cosa di speciale, di eccezionale, di bellissimo. Ecco perché hanno avuto il bisogno di tirarci fuori Grillo, per coprire in Italia quello che sta accadendo. Perché se gli italiani, anche quelli che sbagliando, come mio padre sbagliava una volta, si identificano con la destra, anche a quelli interesserebbe scegliere il proprio leader votandolo e non semplicemente dovendolo subire con una telefonata. Perché diciamo la verità, l'attuale coordinatore di Forza Italia della Puglia, un certo, come si chiama? Fitto, mi pare che si chiami. Bene, sapete come è stato scelto? Con una telefonata di Berlusconi. Cioè tutto quello che, diciamo la verità, tutto il casino che abbiamo combinato noi quest'estate, da quella parte è sostituito da una telefonata. Allora io vi dico che anche agli elettori del centrodestra, e spiegateglielo ai nonni, agli amici, agli zii, che ancora non sono convinti, dici: guarda, io sto aderendo e sto andando a votare alle primarie di un partito dove se il segretario mi fa incazzare non ho bisogno di complesse trame politiche per sostituirlo, ma posso semplicemente costituire una lista. Posso allargarla, posso sostenerla, posso sostenere una, posso fare la mia battaglia politica e farla verificare non da un'assemblea ristretta, ma dal corpo elettorale nel suo complesso. Per assurdo, persino dagli elettori che di un'altra parte politica, perché in queste elezioni noi stiamo accettando anche l'idea che i nostri leader siano votati anche da persone che vogliono vedere semplicemente l'effetto che fa. E questo è un fatto estremamente importante. Naturalmente ci sono delle controindicazioni, cioè ci sono delle contromisure che abbiamo posto in essere, nel senso che le liste bloccate qui non hanno il senso maligno della legge elettorale nazionale per il Parlamento. Qui le liste bloccate servono a proteggere, perché poi quello di democratici sì, ma fessi no, servono a proteggere quello che stiamo costruendo dalle infiltrazioni del primo fesso che passa. E questo ovviamente è la risposta che bisogna dare anche a tutti coloro che dicono: ma le liste sono bloccate. Eh sì, buonanotte, allora si candidava tutto il centrodestra della Puglia se non ci fossero state le liste bloccate. Cioè in questa maniera noi rendiamo identificabili i candidati secondo anche un progetto politico che vada oltre l'individuo e si costruisca in una lista. In questi termini e all'interno di un partito la lista bloccata è tutt'altro che una imposizione, visto che peraltro di liste se ne possono presentare quante se ne vogliono, in un collegio bastavano 100 firme per presentarla, quindi era oggettivamente facile presentare liste bloccate. Quindi voglio dire, queste regole stanno cambiando la storia della politica italiana, bisogna però che di queste regole la gente si impadronisca. La prossima volta il gioco sarà apertissimo e bellissimo.
Siamo quasi in conclusione, una bellissima considerazione, cioè approvo tutto quello che lei dice dal punto di vista del metodo. A me non sembra tanto uno scandalo che Fitto sia il segretario di Forza Italia, perché poi ci sono stati dei passaggi elettorali che lo hanno, no? Che lo hanno
non ho detto che è uno scandalo, dico però che è possibile che ci sia un passaggio elettorale molto importante nel quale il popolo di Forza Italia decide che Fitto può fare il deputato.
Sì.
Però tra fare il deputato e fare il coordinatore regionale di Forza Italia ce ne passa, tant'è che io pure sono il sindaco di Bari, ma non è che mi stanno candidando perché sono il sindaco di Bari, mi devo ripresentare a delle elezioni e mi devo fare eleggere segretario,
ecco,
del partito.
Fra le due distorsioni a me sembrava più distorsione il fatto, paradossalmente, che Fitto potesse scegliere quali salentini sarebbero diventati deputati con la scorsa legge elettorale, cioè l'eventuale elezione di un segretario regionale dal basso, anche, ma spero che non sia così, e se non dovesse cambiare la legge elettorale per le prossime politiche, in un certo qual modo come cittadino mi fa stare un pochino più tranquillo. Ecco, questo passaggio, questa riflessione.
Non ho capito però.
Cioè il fatto che lei sia scelto dal basso, se fosse lei a scegliere quali dovranno essere
i prossimi
deputati, mi fa stare un pochino più tranquillo rispetto alla scelta romana.
Le assicuro che non accadrà così.
No, spero anch'io.
Piuttosto tiriamo a sorte, guardi, piuttosto che fare quella schifezza che hanno fatto l'altra volta.
Che i cittadini hanno subito.
È stata una cosa insopportabile. Voi immaginate che noi abbiamo, cioè a Bari, nessuno di noi, compreso il sindaco, ha avuto la possibilità di dire A sulla composizione delle liste. Questa cosa è stata uno sfregio alla democrazia e io mi auguro che al più presto quella legge terribile, che peraltro viene difesa da alcuni partiti della nostra maggioranza, e lo dico con affetto, veramente Rifondazione difende quella legge perché ha una concezione della politica che ormai è conservatrice e che quindi assolutamente non può funzionare più da questo punto. Ma lo dico, ripeto, con affetto, quella legge va cancellata, anche i compagni di Rifondazione devono accettare l'idea che i loro deputati siano scelti dal popolo e non dalle nomenclature del partito.
Documento a firma di Antonio Maniglia di circa 10 giorni fa. Oggi è giorno dei nomi, ovviamente, non si parla di altro, le liste bloccate. Però basta con i nomi, dice Maniglio, pensiamo a delle priorità, agenzie regionali, ambiente, politiche energetiche, io ci aggiungerei anche aeroporto di Brindisi, Università del Salento, rapporto fra l'aeroporto di Brindisi e l'aeroporto di Bari, Università del Salento e Università di Bari, il Partito Democratico è anche questo, delle scelte strategiche per la nostra regione.
Cioè, il documento di Antonio è il primo sforzo serio.
C'è anche riduzione di consiglio politico.
Il primo sforzo serio per proporre, diciamo, per cominciare a immaginare delle linee guida per le tesi congressuali del congresso del Partito Democratico Pugliese, che io spero si possa svolgere a primavera, il più presto possibile. Cioè Antonio comincia a mettere, diciamo, i puntini sulle i sulla base della sua grande esperienza personale, ma anche soprattutto con riferimento a questo governo regionale. Questo governo regionale è la speranza della Puglia, Nichi Vendola è la speranza della Puglia, è, diciamo, quel completamento di un sogno, di quella Puglia migliore che noi consideriamo essenziale per il nostro futuro. Quindi è chiaro che le piccole e grandi difficoltà che noi abbiamo avuto in questi primi 2 anni sono quasi tutte fisiologiche, lo dico con assoluta chiarezza. Io ho dovuto prendere una nave che stava andando in una direzione, fermarla e portarla dall'altra parte. Nicky sta avendo a che fare non con una nave e basta, ma credo con decine di portaerei che erano tutte lanciate sugli scogli, le sta fermando e le deve portare dall'altra parte. Peraltro senza neanche, diciamo così, quei vantaggi che vengono da una normativa del testo unico degli enti locali che i sindaci hanno e che i presidenti delle regioni, diciamo così, hanno, ma in maniera più limitata. È più complicato soprattutto far vedere il cambiamento all'interno dell'amministrazione regionale. I sindaci fanno presto a dare l'idea ai cittadini che le cose stanno mutando. Certo, qualche volta esageriamo, come abbiamo fatto, ripeto, abbattendo degli ecomostri, e altre volte le cose serie invece non si vedono, e questo è un cruccio di moltissimi sindaci. Ma la Regione Puglia sta oggettivamente cambiando la struttura dell'amministrazione, sta mettendo mani ad una serie di azioni sulla sanità che saranno importantissime. Noi tra breve faremo il più grande piano di investimenti nella sanità della storia della Puglia, e parlo di investimenti favoriti anche dal governo nazionale oltre che dai fondi regionali. Ed è chiaro che su queste questioni occorre che il Partito Democratico intervenga. In che senso? Il partito non ha bisogno di verifiche, questo lo vorrei che fosse chiaro. Io credo che la soddisfazione per il lavoro che viene fatto alla Regione Puglia sia piena e totale, però è chiaro che adesso occorrerà, come Antonio ha cominciato a fare, aprire con il Presidente della Regione quel briefing naturale che esiste sempre quando si forma una nuova formazione politica, che vuole ovviamente stabilire col Presidente e con la sua amministrazione quel dovuto rapporto di collaborazione, niente di più, perché hanno tentato disperatamente quest'estate di strapparmi, diciamo, delle dichiarazioni contro Nicky Vendola. Non ci riusciranno, perché non solo io ho un rapporto personale che dura da molti anni col Presidente, ma soprattutto sono perfettamente consapevole delle difficoltà anche politiche, diciamo la verità, perché il Presidente della Regione non ha una lista civica che lo ha sempre agevolato nelle sue visioni, secondo me, corrette. Ha dovuto molto spesso mediare all'interno dei partiti, e noi abbiamo bisogno, attraverso il Partito Democratico, di dare al Presidente la possibilità di realizzare il suo progetto senza mediazioni che non siano quelle della politica bella, della politica alta. Ed è chiaro che mettere le mani nella pasta, come ha fatto Antonio, è una cosa che deve cominciare subito, ma deve cominciare con un metodo democratico. Cioè, noi non possiamo immaginare che d'improvviso, da domani, secondo una strategia più o meno condivisa o intuitivamente condivisa, noi si possa iniziare la procedura di costruzione del nostro programma senza rispettare le regole statutarie che stiamo per approvare. Il programma del partito non potrà essere la visione del segretario, ve lo dico chiaro. Ognuno di noi ha le sue, per esempio io sulla questione del ciclo dei rifiuti ho la mia visione di sindaco, che da sindaco liberamente presento al presidente, ma non può trasformarsi solo perché è il sindaco di Bari in quella del partito. Il partito dovrà, sulla questione del ciclo dei rifiuti, sulla questione energetica, sulle questioni più in generale anche dei costi della politica, deliberare, anche perché in questa maniera la deliberazione avrà una grande forza. Quello che penso io può essere rilevante in questa fase, ma non ha forza politica autonoma. Quello che penserà tutto il Partito Democratico sulle questioni avrà una forza enorme. Io spesso faccio l'esempio e dico: noi abbiamo abbattuto Punta Perotti non perché avevamo del buon esplosivo, abbiamo abbattuto Punta Perotti perché avevamo una convinzione granitica dal punto di vista politico che quel gesto andava fatto, e quindi abbiamo realizzato il nostro obiettivo. Sull'edilizia giudiziaria, per esempio, nella mia amministrazione noi non abbiamo raggiunto lo stesso granitico convincimento, infatti il problema non lo stiamo risolvendo. Allora il Partito Democratico serve anche ad evitare l'inanità della politica, la sua evanescenza, serve soprattutto a trasformare le decisioni in azioni concrete, considerando che il tempo nella vita delle persone, nella politica in particolare, non è una variabile indipendente. Se tu decidi di fare un rigassificatore, per esempio, e hai deciso cosa devi fare, e possibilmente lo devi fare secondo le regole, evidentemente, non violandole, dopodiché il tempo che ci metti a fare veramente il regassificatore è quello che distingue una buona amministrazione da una cattiva amministrazione. Faccio sempre l'esempio anche, quando un bimbo chiede l'acqua alla mamma, non valuta l'amore della mamma dal fatto se la mamma glielo porta o non glielo porta, ci mancherebbe pure che non glielo porta, e in quanto tempo me l'ha portato mia madre? E la questione del tempo per il di realizzazione delle cose per il Partito Democratico sarà centrale, e in questa maniera si supererà la sfiducia nella politica, non semplicemente, come posso dire, rimandando al mittente gli insulti che i politici in questi giorni subiscono. Noi abbiamo bisogno di dimostrare con i fatti che diciamo delle cose e che poi le facciamo.
Un ultimissimo passaggio, veramente l'ultimo, perché Divendola ha già parlato, anticipando probabilmente quella che pensavo potesse essere una mia domanda, e abilmente l'ha girata dall'inizio in modo tale da stoppare eventuali passaggi polemici. Però il rapporto,
guardi, io e Vendola siamo due facce della stessa medaglia, apparteniamo allo stesso fenomeno che ha prodotto tante altre cose forse meno visibili di noi, ma che sta cambiando la storia della Puglia. È inimmaginabile, lo ripeto, che qualcuno possa pensare solo che il Partito Democratico nasca per creare dei problemi all'amministrazione di Nichi Vendola.
No, infatti questo lo escludo categoricamente, però nel dialogo con la Cosa Rossa, chiamiamola poi come vogliamo, fra riformisti e massimalisti,
il Partito Democratico è una cosa anche rossa, non è...
Sì.
Questa cosa, cioè...
Parlo di definizione giornalistica di Cosa Rossa, la cosa di sinistra,
anche
la
loro,
Cosa 3.
Anche loro sbiadiscono verso il verde, verso il rosato, quindi voglio dire, adesso diciamo la verità, tutti si stanno, come succede su tutti i mercati, tutti si stanno orientando verso il leader del mercato. Il leader del mercato è il Partito Democratico, e hanno subito dovuto inventare una cosa rossa e una cosa bianca per tentare, solo che mentre noi siamo partiti e siamo già quasi arrivati, ho l'impressione che la partenza per i nostri compagni sarà piuttosto complicata.
Ecco, quali sono, quali intravedi i momenti di più difficile criticità dialettica fra le sinistre italiane e pugliesi in particolare?
La superstizione, noi stiamo eliminando la superstizione dalla politica, l'approccio scientifico, lo studio collettivo. Una volta si diceva, compagna, lo studio è la lotta, perché non si poteva lottare senza studiare, non si può fare una battaglia per lo sviluppo sostenibile senza studiare insieme quello che realmente sta accadendo. Noi abbiamo un problema ambientale in Puglia gravissimo, che non può evidentemente essere risolto con le superstizioni o con gli slogan o con l'applicazione di teorie generali. È chiaro per esempio a tutti che due gasdotti in Italia non sono sufficienti a garantirci una indipendenza energetica, perché noi produciamo la gran parte della nostra energia dal gas. Siamo dei matti, perché è come se dipingessimo le pareti di bianco col latte, perché il gas è una energia pregiata, e noi però ci facciamo un'energia elettrica dal gas, perché abbiamo fatto delle scelte energetiche particolari. Ma in questa catena dell'energia, perché poi tutti vogliamo l'energia quando ci serve e anche nei momenti più incredibili e dovunque, anche nella più sperduta delle campagne o delle più sperduta delle montagne, noi abbiamo bisogno, dicevo, di condividere queste prospettive, non sul piano del marketing elettorale separato. Io mi rendo conto che ci sono delle forze politiche che selezionano il no. Cominciano a dire, allora, chi è contro questa centrale? Io. Poi chi è contro la raccolta e il termovalorizzatore? Io. Poi chi è contro le domeniche ecologiche? Io. Selezionano il no. I partiti selezionati sul no sono del tutto incapaci di governare, perché nel momento in cui uno dice, vabbè, allora che facciamo? Sono tutto, è una babele di persone che dicono no, io qua, là, ed è questa la difficoltà della costruzione della Cosa Rossa, secondo me, perché selezionati sul no non c'è proposta di governo. In Puglia abbiamo una fortuna, che la sinistra radicale, che è presente anche nel Partito Democratico, questo lo voglio dire chiaro, noi abbiamo moltissimi compagni che si definiscono comunisti. Ieri e sono nel PD. Ieri un compagno di Brinzi mi ha detto: io sono comunista, l'ho pubblicato pure sul giornale, ma voglio stare nel PD. Noi abbiamo bisogno di trasformare, e in Puglia ce ne sono le condizioni, la sinistra radicale in una forza di governo. Nicky Vendola è un uomo di governo ed è contemporaneamente un uomo della sinistra radicale. Se questa mutazione noi la induciamo anche nei nostri compagni della Cosa Rossa, questo non potrà che essere un bene per tutti.
E Vendola è uno che dice sempre: bisogna avere il coraggio di dire dei sì e non sempre no a tutto. Quindi dialogo su questo ci può essere. Grazie a Michele Emiliano.
Grazie a tutti.
Apollo, sei uscito buono stasera, eh?
Scusarli, non ho che ho in tutti e due.
No, no, guarda, trattato proprio finalmente come dovete essere trattati. Bene.
Poche idee, ma con voi. Tiene poche, ma con voi. Abbiamo appreso due cose, se
lo ringraziamo Michele Emiliano, invitiamo tutti quanti il 14 ottobre a votare le primarie del PD. Votiamo per il segretario nazionale della parte del Troni, per il segretario regionale Michele Emiliano. Dopo l'intervento politico tra poco sarà lo spettacolo musicale di Rudy Mata, il cantante di Calatina, quindi invitiamo tutti quanti a spostarsi verso Piazzale della Stazione. Poi chi vuole assaggiare qualcosa c'è anche lo stand gastronomico dove ci sono le sale preparate, le cose buone.
Io gli chiederei la candidatura.
Buon divertimento allora.
Si chiama Placido.
Michele Placido.
La candidatura di Michele Placido. L'hai deciso. Un popolo che si chiama Placido. No, è Ito, è Ito, è telefonato Michele Placido.
A posto?
Sì. Ultima cosa,
siamo arrivati solo alla fine.
L'intervista che Maurizio Liberti ha fatto a Michele Emiliano verrà trasmessa giovedì prossimo o l'altra ancora alle 21 qui in Telerama. Quindi chi vuole riascoltare l'intervista fatta a Michele Emiliano da Maurizio Liberti può farlo o giovedì questo o l'altra ancora.
Oh, scusa! 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 How are you, si dice?
Ha già visto che la storia diventa sempre meglio.
Bella la miseria, mia meglio.
La posso fare?
Certo, come no?
Vai!
Così.
Tanto da noi siamo tutti lì, non è che lo fai
spesso. 10 secondi
per arrivare. Oh, che meraviglia! Scusa, me la fai anche con la mia macchina?
Guarda che bella, guarda.
Scusa, la trovo la macchina, ma.
Con gli occhi aperti, tu filmo la fatta russa?
No.